E siamo qui allora con Luca Pancini, voce e chitarra dei Minis, ben trovato, ciao.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora, insomma, i Minis dopo 4 album di punk hardcore tornate con un disco e viva manifesto praticamente di dream pop elettro, cambiando quindi insomma completamente suono al gruppo. Ti chiedo subito, da cosa è dipesa questa scelta?
Allora, ci sono tante ragioni per cui Viva Manifesto suona un po' diverso da quello che abbiamo fatto in passato. La prima è contingente. Il bassista Alberto, che ha raggiunto la band negli ultimi 2 anni, ha sicuramente rispetto a noi anche una storia musicale leggermente più complessa della nostra, legata a synth, pianoforti e quindi non soltanto alla parte di basso. Ma soprattutto i Minis sono una band che, dovete sapere, è nata a metà, fine degli anni 90. Siamo cresciuti con la nostra musica, quindi quando tutti quanti ascoltavamo in cameretta Sonic Youth, magari a 14-15 anni non eravamo in grado di fare quella musica e facevamo più punk hardcore, ma era un qualcosa che era nel nostro DNA e poi nel tempo è uscito fuori.
Ecco, bene. E cosa unisce il vostro gruppo? Cosa vi piace l'uno dell'altro?
Guarda, noi siamo 4, io appunto voce e chitarra, Luca, c'è Yuri che è l'altra chitarra e poi insieme a me chiamiamoci membri originali della band, c'è Alessandro che suona con noi la batteria da un sacco di tempo e appunto Alberto che ti nominavo prima. Siamo 4 persone veramente diverse, non soltanto come carattere ma anche in parte come età, cioè quello che passa per esempio tra noi, me, Yuri e Alberto sono quasi 20 anni, diciamo che quando lui nasceva noi non dico che facevamo il primo concerto, ma poco ci manca, questo non vuol dire che siamo i padri di lui, ma siamo 4 persone che hanno avuto nella loro storia ascolti diversi. Poi è chiaro che i Minis rispetto a tante band, anche italiane, che nel tempo si sono rinnovate cambiando elementi all'interno della propria formazione, ha avuto la fortuna di non appartenere mai veramente a un genere e quindi diciamo che non abbiamo avuto il problema di dire fanno le cose vecchie con membri nuovi, no, siamo un'evoluzione di noi stessi e quello che ci tiene uniti è di fatto un'amicizia molto forte, una coesione umana.
Sì, benissimo. E da dove inizia il Viva Manifesto? Qual è stata la prima canzone completata?
Guarda, la prima canzone completata è quella che dà l'apertura all'album, si chiama Cicale. È la canzone che in realtà abbiamo iniziato a scrivere in un periodo di mezzo quando Alberto ancora doveva raggiungerci. Noi avevamo fecondo un corpus di 4, 5, forse anche qualcosa di più di pezzi che suonavano un po' diversi. E lui è arrivato e abbiamo cominciato a distruggerli e poi a ricomporli. E quindi Cicale di fatto è un giusto equilibrio tra la parte chitarristica e poi gli ingressi, appunto, come ti dicevo prima, di synth, un certo dream pop e di soprattutto un grandissimo lavoro che da un punto di vista ritmico ha fatto Alessandro, il nostro batterista. Cioè, lui è un batterista molto rock, che però in passato ha suonato anche cose tecniche, math rock, eccetera, e che qui ha fatto veramente un ottimo equilibrio tra parti di batterie molto delicate, molto complesse,
sì,
e magari anche soluzioni inesperate nel passato come batterie elettroniche, quindi programmazioni e dramiche anche dal vivo, quando si potrà tornare ci aspettiamo di far sentire agli altri.
Certo. Così Cicale, appunto, che apre l'album, è come un affrontare a testa alta tutto quel che arriva con queste chitarre che dicevi che ricamano una melodia sempre più fitta e con i synth che allargano il percorso e creano poi la sensazione di grande spazio. Come è venuta fuori, comunque, come l'avete composta?
Guarda, è così, la canzone nasce da alcuni riff che avevo scritto io e nasce anche, come sempre nei pezzi di Minis, da un'unione di voci, quindi di testi e melodie e suoni. Ascolta il tuo cuore città è una citazione di un poeta che si chiama Savino ed è una citazione che è scritta su un palazzo a Milano. Milano è un tema ricorrente per noi e volevamo quasi come un manifesto scegliere delle canzoni che raccontassero quello che in qualche modo era il primo disco della band. Devi sapere che non posso non pensare alla mia vita personale, alla nostra vita personale degli ultimi anni per raccontarti questo disco e anche la musica. Io mi sono felicemente sposato un anno fa, ho conosciuto una persona importante, sì. Questa persona viene dall'altra parte del mondo, viene dall'Argentina, e tutto questo mi ha completamente sconvolto positivamente, cioè mi ha messo di fronte a mettermi ancora di più di quanto abbia mai fatto nella vita mia nei panni degli altri. E come band ho visto che tutti quanti abbiamo abbracciato questa idea, quindi abbiamo preso la nostra musica del passato, l'abbiamo stravolta, l'abbiamo trasformata in qualcosa di nuovo, abbiamo preso un modo di scrivere che magari in passato era molto facile perché era diventato un rituale, e l'abbiamo un po' stravolto. Tu dicevi giustamente affrontare la vita, no? Testa alta, è vero, affrontare le cose nuove, viva manifesto quella roba lì, affrontare le cose nuove in maniera positiva. E non è tanto facile quando cominci a compiere 40 anni e vedi che le persone che ti vengono a vedere anche hanno uno stacco, no? Generazionale, non è più soltanto chi è cresciuto con te, ma è anche chi trova in te delle risposte, magari delle domande che c'ha dentro.
Benissimo. Ecco, poi c'è Breve, che inizia con la parte percussiva leggera che si fa sempre più imponente. Insomma, la title track del disco, alla fine con il titolo nel testo. È una canzone poi su una violenza nascosta, da un sorriso con gli Smashing Pumpkins nell'aria. Come è venuta fuori?
Wow. Hai ragione, non ci avevo pensato, vedi, anche lì sono cose che sono nel cuore, poi se vuoi anche maldestramente escono nelle chitarre. Allora, Breve è un pezzo che è interessante perché diciamo che è un pezzo di raccordo con chi, almeno quelli che ci conoscono, ha idea dei Minis, almeno degli ultimi 2-3 dischi dei Minis. Noi abbiamo fatto un disco nel 2013 che si chiamava Ortografia, e poi abbiamo fatto un EP nel 2016. Ecco, in Breve c'è un po' di quella roba lì. Però poi, come dicevi tu, magari c'è Evviva Manifesto, che è una canzone, se vuoi, totalmente diversa e inaspettata. C'è un altro aspetto che mi piacerebbe raccontare a chi non ci conosce. L'idea di avere, in un momento in cui anche chi fa dischi o le discografiche, per quanto si possa chiamare discografica oggi, ti dice: ma tu sei pazzo, non fare mai un disco di 12-13 canzoni, non lo ascolta nessuno. Tu fai un singolo e lo metti su Spotify, poi dopo 2 mesi ne fai un altro e lo metti sempre su Spotify. E noi abbiamo detto: no, non facciamo questa cosa, ma non perché siamo alternative indipendenti, ma perché avevamo bisogno che anche quelle 5.000 persone che ci ascoltano al mese su Spotify le sentissero tutte 12 e si immedesimassero in quelle tutte 12 storie. Poi uno ci vede gli Smashing Pumpkins, magari un altro ci vede, che ne so, anche cose che non ci aspettiamo neanche. Oggi in fondo i trapper utilizzano le basi delle chitarre emo, e noi avevamo paura quasi, no? Di dire ci facevamo emo. Quindi vale tutto.
Sì. Ecco, poi c'è Dovunque, la canzone più elettropop con Tete Song and the Mau Mau, che aggiunge ricche sfumature afrobeat con la sua voce. Come è venuta fuori e come è avvenuta la collaborazione con Tete?
Guarda, quella è stata un'idea di Yuri. Appunto, avrei capito da quello che ti racconto che non c'ho 20 anni. Sono un pochino più di 40 e ho avuto una fortuna. Quando ero piccolo abitavo qui a Milano, dietro dove c'erano gli uffici della Vox Pop.
Perché
significa che quando mia mamma veniva a prendere per portarmi a scuola, per riportarmi da scuola, quello che vedevo io non era una vetrina del negozio dei giocattoli, ma le vetrine del negozio della Vox Pop, dove campeggiavano i manifesti, tra gli altri, dei Mau Mau, c'era un sacco di cose che anche gli ascoltatori di Radio Sherwood conoscono molto bene. Quindi i Mau Mau erano dentro di me, nei miei ascolti di quel periodo lì, un po' più avanti, un po' più grande. Quando abbiamo fatto Dovunque, in realtà Yuri ha detto: no, questo pezzo mi piacerebbe che avesse un qualche cosa di fuori dalle righe, inaspettato. Ed è stato lui a trovare Tete, ed è stato lui a scrivergli, e la cosa è andata così. Noi abbiamo registrato il nostro disco non a Milano, ma in uno studiolo molto piccolo, fighissimo, sul lago, che è lo studio di Andrea Maglia, che è il chitarrista di Tre Leghe e Gatti Morti. E abbiamo portato Tete così, una sabato mattina con noi, in questo studio, chiedendogli di provare a cantare, e lui ha cantato in bassa, che è un dialetto del Camerun, e ha cantato una roba. E poi a un certo punto, visto che ha cantato così bene, gli ho detto che adesso ti tocca anche suonare. Dovunque, ci sono queste chitarre un po' silenche, quasi psico, nel mio cuore mi piacerebbe pensare che sono un po' Stone Roses, e poi la parte di percussione di Tate.
Benissimo, sì. Ecco, poi c'è Volare, con questa melodia che sembra sgocciolare, insomma, con tutto in attesa, insomma, si aspetta la parola o come andrà avanti, si entra in questo cerchio, in un pensiero che arriva e ritorna, come è venuta fuori?
Allora, c'è una parola in dialetto milanese che si chiama Shigera, ed è una parola che significa l'inverno, quando fa freddo, tu ti alzi la mattina presto, a scuola, al lavoro, mentre per casa, e hai questa sensazione di nebbia che diventa ghiaccio. Idealmente quella canzone doveva chiamarsi così, poi invece abbiamo deciso di chiamarla Volare perché racconta fatto la sensazione di ritornare a suonare in maniera diversa ma costante nel suo percorso dopo tanto tempo. E quindi Volare parla di quello, non a caso anche l'unico pezzo del disco dove io sono buono, canto e basta, e dove lasciamo che siano gli strumenti ad alternarsi. Sono vari titoli del disco oltre a te, il featuring di Enrico Gabrielli,
sì,
di Oscar Howard, e la sua mano si sente qui e là.
Ecco, eh sì, Enrico Gabrielli è appunto ospite in Volare Fenice. Come è entrato nelle trame compositive di questa vostra canzone?
È una persona che, diciamo, che fa parte della nostra cerchia di conoscenti. Qui a Milano, per esempio, poco prima che il Covid ci portasse via o no, una fetta di specialità, erano rinati alcuni posti, uno su tutti i Egerni, che è vicino, diciamo, alla nostra zona di azione, in cui Enrico e altri musicisti gravitano. E anche in questo caso è stato un po' un inseguimento non tanto complicato, lui è stato molto gentile, noi gli abbiamo fatto sentire i pezzi, e in questo caso però non siamo andati nello studio di Maglia, ma siamo andati a Torino, che è un altro luogo del cuore nella storia di Mimis, Transeuropa, che è uno studio storico, e dove noi abbiamo registrato nel 2008 un disco che si chiamava L'esercizio delle distanze,
sì.
E lì abbiamo chiesto appunto a Enrico di suonare su due pezzi. Anche in questo caso devo dire, senza fare tante storie, non c'è stato niente di preparato, perché non sono featuring che abbiamo studiato a tavolino, sono più la voglia di condividere un pezzo di musica, quindi c'è stata assoluta libertà da parte di Enrico, come dite te, di intervenire sulle canzoni, e assoluto rispetto da parte nostra nel prendere quello che avevano registrato senza fare tagli e cuci artificiosi.
Ecco, benissimo. E invece il video di Volare, chi l'ha curato e com'è andata?
Allora, il video di Volare è frutto di un lavoro di animazioni, e in realtà, per darti i credit precisi, invito le persone a trovarci, se posso, sul nostro Instagram, quindi i Minnis, se ci cercate su Instagram, perché c'è stata appunto un'attenzione da parte di questo illustratore che noi abbiamo coinvolto. Perdonami adesso se non mi ricordo esattamente il suo nome, proprio per questo invito le persone a trovarci su Instagram, e collegato alle immagini di noi che camminiamo per la città, idealmente per una città che lì era vuota perché era estate, no? E Yuri ha curato, se così possiamo chiamarla, la regia, cioè Yuri ha preso un cavalletto e una camera, e dalle 5 del mattino alle 7 la scorsa estate è andato a filmare alcuni luoghi iconici, e poi ci ha fatto camminare su Papirulan per vedere noi che raccontavamo tutto questo nostro essere felici in questo camminare, che oggi no, sarebbe assolutamente fuori dal contesto. Oggi dovremmo camminare in mezzo alla gente sudata, appiccicosa, e abbracciarla tutta e baciarla sulle guance, senza paura.
Bene, bene. Ecco, il disco poi si chiude con Il grande inverno europeo, insomma una canzone che brucia di impazienza, insomma la melodia è fisarmonica fino al finale con il basso che apre al momento noise che va poi a sfumare piano. Come l'avete composta?
Guarda, quello è proprio l'esempio di un pezzo che nasce dalla mia chitarra con un'accordatura particolare, non un'accordatura standard, e nasceva veramente quasi emo-core, se non emo-rock, nel senso che era un pezzo abbastanza veloce, prima dell'arrivo di Alberto. Quando poi è arrivato lui, è entrato magicamente un piano, e le ritmiche si sono rarefatte, gran lavoro di nuovo anche di Ale alla batteria, e una mia idea sulle chitarre, nel ritornello, di giocare sui delay. E quindi diciamo che ci ho messo dentro la mia passione per i Manic Street Preachers, e anche in questo caso Maglia, che ha curato un po', se vuoi, anche insieme ad Alberto la produzione del disco, ci ha dato una mano, insomma, a farla diventare quello che dici tu, una sorta di implosione che però non è negativa, è una implosione che è come fuoco sotto la cenere, pronto a uscire fuori.
Benissimo. Ecco, allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato composto in una sala prove qui a Milano, che è una sala prove storica, si chiama Lombroso. È un posto dietro l'Ortomercato, che è un po' il nostro playground. In realtà non è stato scritto in tanto tempo. In questo senso credo che sia un primo disco di questi Minis. E la registrazione invece è stata un po' più a singhiotto, ma non tanto per difficoltà produttive, quanto più perché la vita alla nostra età non ti porta purtroppo a poter essere 24 su 24 musicista. Quindi, come ti dicevo, abbiamo fatto un po' di session allo studio del Maglia, che si chiama Bleach Studio, appunto sul lago, e poi con questi interventi in parte a Torino, ma poi in parte anche di giri che ha fatto Alberto con i ragazzi, per esempio mettere dei road in alcuni pezzi del disco, quindi non soltanto synth digitali ma anche cose analogiche, e voci che io ho fatto appunto al Bleach e in parte anche al quartiere generale, che è il posto qui a Milano, che è l'altra casa, non solo di Yuri ma un po' di noi. Quindi è un disco come si fa oggi, un po' casalingo e un po' fatto in studio, un disco composto così.
Ecco, ci sono state le canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Madonna, sì. Sì, ci sono state. Una su tutte è Che segreti hai, che poi, chiamiamolo così, è un singolo, il secondo singolo del disco, se vuoi il pezzo più pop del disco intero, è quello che sembra più facile, però è stato un mal di testa, perché io avevo un riff di chitarra che forse oggi nella canzone si sente dietro, e in un pezzo che in realtà voleva essere, come dire, molto, molto fuori dalle righe, e con quel riff lì avevo un rischio, lo dico senza paura, Ligabue fortissimo, e non e quindi l'abbiamo distrutta e ricostruita diverse volte fino a che c'è stata proprio ritmica e spinta, e soprattutto in questo caso anche una voce, quella di Caterina Sforza, che è l'altra componente nuova, no? Elemento esterno e minis, ma molto dentro alle nostre dinamiche, si sa benissimo lei, e con la sua voce femminile aggiunge e arricchisce quella canzone su tutte in maniera particolare.
Ecco, perfetto. E com'è venuta la collaborazione con La Valigetta, che ha pubblicato il disco?
Guarda, Marco è un grande. Io lo conoscevo come ascoltatore. Lì a casa, insomma, dovrete andare a cercare un catalogo italiano che sia moderno e veramente eclettico. La Valigetta è un'etichetta che è in catalogo tante robe veramente fighissime, strane, della Casa Maldive, Aurora Borealo e altre. Ce n'è una per tutte, cioè Marco ha sentito il disco e ha detto ok, facciamolo. Ci siamo incontrati dalle sue parti, sì, noi avevamo praticamente il disco pronto all'estate scorsa e non volevamo questa volta, noi siamo una band punk hardcore, questo come attitudine che dicevi all'inizio, lo siamo stati, lo siamo tuttora, quindi non avevamo paura di fare un disco autoprodotto, ma non volevamo fare un disco autoprodotto perché sentivamo la necessità di trovare qualcuno fuori dalla band che prendesse questo progetto di Via Manifesto e lo portasse avanti con noi, e Marco ci ha accompagnato in questo, quindi la cosa è stata molto naturale, molto lineare. Oggi questo è un disco che può essere ascoltato su internet gratuitamente ovunque, ed è una scelta di band. Abbiamo fatto qualche tempo fa alcune copie fisiche di un CD che avevamo iniziato a vendere nei primi concerti, l'ultimo dei quali a Bergamo, tu immagina, due giorni prima che fosse tutto questo. Ecco, avremmo dovuto suonare poi Roma, Napoli, avremmo dovuto fare alcuni festival, che non dico perché spero che si ripresenti, non voglio portarmi sfiga da solo. E quindi niente, diciamo che vi racconto tutto questo perché la Verigeta ha un'idea molto innovativa di etichetta, non è l'etichetta che produce il disco, è un'etichetta che affianca le band, questo ci piace molto.
Benissimo. E invece la copertina e la grafica del disco chi le ha curate?
Allora, la copertina e la grafica del disco sono state una botta di fortuna che nasce da un mix, cioè dovevamo fare le foto. Tutte le band hanno quel momento tragico in cui dicono ok, cosa facciamo? Mettiamo delle foto nuove o facciamo dei copia e incolla di cose scattate con un cellulare? E in realtà abbiamo preso coraggio, abbiamo fatto per la prima volta nella nostra vita delle foto vestiti come Dio comanda, grazie a Zac, Andrea Zaccone, un fotografo italiano bellissimo e che è un amico, siamo trovati in studio, abbiamo fatto queste foto. Yuri quel giorno si è presentato con un mazzo di gradini, se non sbaglio, che sono anche se vuoi una citazione diretta agli Smith, che sono un altro pezzo di cuore di noi quattro, almeno del sottoscritto. E quel braccio teso di Yuri verso l'alto in cui regge i gladioli è diventata un'idea poi elaborata da parte di Lidia, che è un art director di Sma, che ci ha dato una mano. Anche lei, se andate sul nostro sito, trovate sui credit per vedere i lavori. E così siamo l'esempio che oggi una band non esisterebbe se non si mantenesse un'idea di circuito, no? Persone che non hanno magari in mano lo strumento, ma che entrano poi nella vita quotidiana del gruppo, chi con una fotografia, chi con un aiuto, un'ispirazione, la sua arte.
Certo.
Questo è quello che ti permette, insomma, no? Poi, di dare un valore aggiunto a quello che fai.
Benissimo, benissimo. E poi insomma c'è anche tutta una parte video delle vostre canzoni. Chi si occupa dei video?
Sì, è sempre la componente bionda della band, Yuri, che è il nostro chitarrista, che nella vita appunto si occupa di produzione nel mondo, chiamiamolo, video cinematografico, quindi è quello che poi cerca di avere anche un'idea visiva di quello che facciamo. Io di solito invece sono quello che quando si parla di video faccio un passo, se non due, indietro, ma non perché mi vergogno, ma perché sento che è una parte che mi emoziona meno, quindi mi dispiace che lui oggi non sia qua a fianco a me a raccontarvi sicuramente cose più interessanti di quelle che vi dico io, però è vero anche che siamo in un momento in cui la musica si consuma anche per immagini, quindi la semplicità di pensare di andare su YouTube e di vedere scorrere dei video, dei mini, di Via Manifesto e anche dei passati, è anche un modo per vedere un'evoluzione nel linguaggio visivo, no? Del gruppo.
Sì, certo.
Che non è il classico playback, ma in certi casi è stato anche un po' più coraggioso.
Ecco, adesso quante canzoni nuove avete da parte?
Zero. Perché, no, davvero, eravamo nella fase in cui avevamo pronto il live e la nostra concentrazione, la nostra testa era sul fatto di portare un disco così complesso dal vivo, non tornando a farlo in maniera rock, ma tornando a farlo con tutti quei suoni, anche se vuoi costruiti, che invece dal vivo potevano
emozionare. Dal vivo, cioè.
Sì. Quindi sì, io ho dei pezzi e sono sicuro che anche gli altri hanno i loro pezzi nel cassetto. Devo dirti una cosa, anche in questi giorni ci siamo scritti, mi ha detto, ma facciamo un pezzo durante la quarantena. E Alberto, che è quello che di noi, lavora un po' più di noi nella musica, come sound designer e quant'altro, diceva: Luca, guarda, io sono qua tutto il giorno, non sto lavorando, ma non... il fatto che tu hai tanto tempo non significa, soprattutto quando non è la tua scelta, che hai la testa pronta per scrivere. Quindi abbiamo sicuramente dei pezzi nel cassetto, ma forse per noi, per come siamo fatti noi, questo non era il momento giusto per metterci a pensare qualcosa di nuovo.
Ok, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, basta scrivermi, scriverci, abbiamo una mail, info@minis.it, abbiamo, come tutte le band del 2020, una pagina su Facebook o su Instagram, quindi come dicevo prima, i Minis su Instagram e Minis the Band su Facebook, abbiamo un Bandcamp e quindi se ci scrivete il disco vi arriva in qualche giorno, fisico, altrimenti... Se volete aspettarci e aspettarvi di ritrovarvi fuori a vedere dei concerti, noi siamo felici di stringervi la mano, anche a Padova.
Certo, benissimo, benissimo. Io ti ringrazio, è stato un piacere, ti auguro allora tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie a te che fai radio, il nostro cuore è analogico e FM, quindi anche se oggi le radio sono in streaming, siamo particolarmente felici di fare questa intervista con te.
Grazie, ciao.
Ciao, presto.